Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, siccome molta gente andava con lui, Gesù si voltò e disse: «Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento, per evitare che se getta le fondamenta e non può finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda un'ambasceria per la pace. Così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Ebbè, come vedete, questa parola non è proprio immediatamente comprensibile, anche se voi con tanto slancio dite: «Lode a te, o Cristo», come se l'aveste capita, compresa, amata, desiderata persino. Ma qua Gesù dice qualcosa che alle tue orecchie non suona bene. Dice: se uno non odia suo padre, sua madre, sua suocera, non c'è bisogno, quella già, no? Non può essere mio discepolo. Ma come è possibile questo? Che Gesù ci comandi di odiare le persone care per essere discepoli? Sta usando un linguaggio molto duro, molto duro. O forse sta usando linguaggio di rottura, perché si rendano conto, un popolo di gente che magari si nasconde dietro un dito facendo ragioni che durano un po' e seguendo logiche da quattro soldi, Gesù fa: no, adesso basta. Adesso basta, perché lo capiate, io vi metto davanti a una istanza importante. Ora, andando avanti nel brano, siccome finisce dicendo: così chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo, averi e famiglia e amici e tutti, veramente diventa un problema. È bene che diventi un problema. È bene che diventi un problema, che non sia un'abitudine così o una maschera questo seguire il Signore, però come dico io, non come dice Lui, cioè su certe cose va bene, su altre no, faccio come mi pare, decido io. E allora decido di credere quello che voglio e di ritenere quello che mi fa comodo. Ma il problema è un problema morale secondo voi? Allora io vi dico, non è neanche un problema morale. E ce lo dice la chiave di questa parola stamattina. Ce lo dice il Libro della Sapienza che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Guarda bene, lo rifacciamo insieme, così forse possiamo entrare per la porta principale della casa della parola che Gesù ci ha detto oggi. Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? Questo è il problema. Il problema è che tu segui le cose di Dio, almeno dici di farlo, vieni a messa la domenica, per carità, ti comporti anche abbastanza bene, ma agli altri dici che non conosci il volere di Dio, che non conosci i suoi pensieri. Tu dici: ma quando ho detto questo? Vuoi saperlo? Quando dici agli altri che non hai discernimento, cioè quando il mondo viene a chiederti qualche cosa, anche solo un consiglio, e tu non sai cosa dire. Quando di fronte a circostanze che riguardano la tua vita, quella dei tuoi figli, le grandi scelte, tu non sai a quale logica rifarti. Allora mostri di non conoscere il volere di Dio. Ma non è così, amici. Ma quando tu dici il Padre nostro e dici: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, non stai dicendo: speriamo però che sia come dico io? Ma non ritieni forse che la tua volontà è diversa dalla sua? Dimmi, non hai paura della sua volontà? Certo che ce l'hai, perché pensi che la sua volontà sia capricciosa, vada contro la tua volontà e prima o poi ti faccia del male. Ma questo è un padre? Tu puoi chiamare padre uno che si comporti così, eppure cominci dicendo Padre nostro, segno ancora che non conosci i pensieri di Dio. Andiamo ancora più avanti. E dice il libro della Sapienza, che ben conosce il cuore dell'uomo, dice: i ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla aggrava la mente dai molti pensieri. Ecco che cosa ci mette in difficoltà. Non i beni, ma il pensiero dei beni. Non ciò che abbiamo, ma il pensiero, l'attenzione a ciò che abbiamo. Qua ci sarebbe una parolina che sarebbe per te una scuola di sapienza se la incontrassi nella tua vita e se ti decidessi di seguirla. Questa parola si chiama distacco. Distacco. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che se tuo figlio o tua figlia hanno preso una decisione nella loro vita e va contro la tua idea, non perché sia sbagliata, ma perché si allontanano da te, perché partono con le loro gambe per la vita che li aspetta, tu là mostri un desiderio di possesso che li soffoca. Così il marito verso la moglie, la moglie verso il marito, così verso gli amici, così in tutte le relazioni, così anche in relazione alle cose che abbiamo. Il distacco invece è tipico di chi è sapiente, perché pur usando di tutte le cose non si lascia mai usare dalle cose, perché pur avendo tutto quello che ha non si lascia schiacciare da quello che ha. E se andate a guardare nella vita dei santi, tutti si sono comportati così. Andiamo ancora avanti, perché poi questa cassaforte alla fine l'apriamo. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi può rintracciare le cose del cielo? Ma non è così. Non capiamo le cose che abbiamo a portata di mano. Stamattina sentivo alla radio un discorso, non dico da che parte veniva, insomma, sulla questione del fine vita. E se la prendevano con i vescovi e il Vaticano, perché contro il fine vita. Ma se uno difende la vita, ma te la puoi prendere con lui? Tu che vuoi fare? La vuoi difendere o la vuoi uccidere? Allora, se una cosa così palese come la vita, tu la tratti in questo modo, capisci le cose del mondo? Non le capisci. A stento, dice il libro della Sapienza, ci raffiguriamo le cose terrestri, figuriamoci quelle del cielo. E qua la Sapienza ci sta dicendo che dentro le cose terrestri c'è nascosta qualcosa che appartiene al cielo, c'è nascosto nelle relazioni, nelle persone, nei pensieri, in tutto quello che facciamo e crediamo, qualcosa che appartiene a Dio. L'uomo sapiente che fa? Scandaglia questa logica e vi trova la perla preziosa. Che fa l'uomo secondo Dio? Come un pescatore di perle si tuffa nel mare profondo per cercare ciò che di prezioso vi è contenuto, sapendo che c'è. E tutto mette da parte per trovare ciò che ha sperato di trovare. E questo è il cristiano, amico mio. Il cristiano non è quello che punta il dito contro tutti. Il cristiano è colui che si studia, se vuoi si sforza pure, che si studia di penetrare l'abisso delle cose umane per cercarvi l'amore di Dio che vi è nascosto. Colui che lo fa come un buon sacerdote, non su quello che celebra messa, ma il battezzato, come un buon sacerdote secondo il sacerdozio comune, quando ha trovato questa perla preziosa la tira su e la fa brillare, e facendola brillare salva la vita dell'altro. Questa è la fede. Poi vai pure a messa la domenica a fare l'elemosina, saluta tutti, come ti pare, sorrisi e canzoni, ma la fede, il fondamento è questo: saper scoprire, poter scoprire la presenza di Cristo nella relazione con l'altro, col mondo, con la storia, e trasformarla. Perché sai, se io faccio una grande vincita, tutti i miei amici lo sanno, tranne il fisco, lo dico a tutti, perché tutti gioiscano con me. E tu, questo tesoro, l'hai trovato? Termino qua con il libro della Sapienza e vi dico qual è la chiave che spero diventi la vostra preghiera. Sta nel Salmo che abbiamo pregato, il Salmo 89, che dice: insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Cioè, Signore, situami dentro questa storia che mi hai dato, allora saprò veramente dove ho sbagliato, allora conoscerò veramente ciò che mi aspetta e con il tuo aiuto io penetrerò questa storia e mi saprò regolare senza lasciarmi prendere dalle cose che ho, da quelle che vorrei avere, da quelle che hanno gli altri, senza invidia, senza gelosia, senza alcun sentimento che non sia degno della mia relazione con te, perché tu ti sei degnato di venirmi incontro nella figura del tuo figlio, nella carne del tuo figlio, e per amor mio hai permesso che il tuo figlio andasse in croce. Cosa avrei io da eccepire in questo progetto così grande? Se l'hai fatto con me, l'hai fatto con gli altri, mettimi nelle condizioni di farlo anch'io e di farlo oggi e di cominciare ora e di annunciare ora un tempo di grazia per questa storia piena di contraddizioni e di morte. Guarda, qualcuno te la vorrebbe consegnare, questa logica, e sta là a dire: te la prenderai questa parola? Questa rivelazione, la vuoi per salvare il mondo? Quando ti avvicini all'altare per prendere l'Eucaristia, ricordati di questo e di alla Vergine: sì, dammi questa rivelazione, che io possa salvare me salvando il mondo, che io possa salvare il mondo salvando me. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ci hai dato parole di salvezza che hanno la capacità di far brillare la nostra vita, di ricondurla a te e di santificare il mondo. Fa che non le disperdiamo, ma come un terreno buono possiamo produrre dove il 30, dove il 60 e dove il 100 per uno, secondo le parole di Cristo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Mettila al riparo dalle divisioni interne, dalle critiche, dai giudizi stolti degli uomini faziosi. Sostieni il Sommo Pontefice in questo tempo così difficile e concedi alla tua Chiesa pastori secondo il tuo cuore per salvare il mondo. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, di usarci benevolenza, di perdonarci per non essere stati testimoni di questo amore che proclamiamo, per non aver mostrato con le opere ciò che abbiamo detto con le parole, per aver giudicato, per aver odiato, per aver allontanato il nostro prossimo. Dacci la possibilità di riparare e mettici nelle condizioni di essere altrettanto magnanimi con i nostri nemici. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per i poveri, per quelli che lottano contro la malattia e la morte, per quelli che hanno paura, per quelli che si sentono smarriti, per quelli che sono rimasti digiuni di tanta sapienza a causa delle logiche perverse di questo tempo. Mostra il tuo volto a tutti i tuoi figli, si ricordino delle promesse che hai fatto alla loro vita nel battesimo e ti servano con santità e giustizia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu che ne conosci i cuori, che ne scruti i pensieri, mettili al riparo dai giudizi, mettili al riparo dalle cupidigie, dalle seduzioni del maligno. Salvali dalla morte, guarisci le loro malattie fisiche e spirituali. Soprattutto, Padre Santo, guariscili da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.